E allora, siamo pronti per introdurre l'intervista odierna. Lancio anche la diretta video su Twitch, che potete vedere anche dalla homepage di Radio Città Aperta, perché vado a presentare il libro di Federico Francesco Falco intitolato Close to Robert Smith, I colori del buio nella musica dei Cure e oltre. Ve lo faccio vedere anche in camera. Poi ve lo faccio vedere anche perché piano piano si collegheranno tutti gli altri. Libro edito da Odoia, un approfondimento sulla musica dei Cure, sulla figura di Robert Smith, su le sue ispirazioni, ma anche le varie vicende personali avvenute all'interno della band. Insomma, un tomo, come potete vedere, bello corposo. Anzi, qui è un po' di meno perché qui è dove sono arrivato a leggere, ancora lo devo finire. Però, insomma, possiamo approfondire ben bene il discorso con l'autore di questo libro, che raggiungeremo tra breve al telefono. Intanto ci ascoltiamo proprio il brano che ispira un po' il titolo dell'intero tomo, ossia Close to Me, visto che il libro si intitola Close to Robert Smith. E mi raccomando, nel frattempo scrivetemi anche quale brano dei Cure vorreste ascoltare in questa mattinata di mercoledì morning. E questa è la celebre Close to Me, uno dei brani più famosi dei Cure di Robert Smith Band, che apprezziamo molto, una band che io amo particolarmente da quando ero piccino. Avevo anche un bel poster di Robert Smith che stava seduto su una sedia un po' pensieroso se non ricordo male, cotonatissimo e con la testa appoggiata su un braccio quasi in maniera pensierosa. Invece qui Robert Smith sul libro di Federico Francesco Falco appare di spalle, un disegno davanti a una cattedrale gotica di quelle un po' semidistrutte che ci sono in Inghilterra. Vi faccio vedere la copertina, eccola qua. Siamo in diretta video su Twitch, abbiamo al telefono l'autore di questo bel libro, Close to Robert Smith, I colori nel buio, nella musica di Cure e oltre, ossia Federico Francesco Falco. Ciao Federico, ben trovato.
Buongiorno ai vostri telespettatori e ovviamente a te.
Sì, e allora Federico, tu sei nato a Roma, classe 1985, leggo dalla tua biografia in coda al libro pubblicato da Odoia, formatosi in scienze politiche e cybersicurezza tra Italia e Francia, hai già scritto il libro Welcome to Our World, The Depeche Mode, Welcome to Our World, The Depeche Mode in Italia per Arcana. Poi hai pubblicato Anima da spremere, la musica di John Frusciante, Fuori e dentro i Red Hot Chili Peppers. Poi conduci anche un podcast chiamato Radio Gidan, come si dice? Radio Gidan.
Sì, hai detto benissimo.
Racconti di musica. E poi adesso hai pubblicato questo gigantesco libro, Close to Robert Smith, I colori nel buio, nella musica di Cure e oltre. Il libro mi ha incuriosito sin da subito, quando l'ho visto anche in libreria, perché insomma, viene presentato un'analisi approfondita per quel che riguarda la materia Robert Smith e Cure, insomma, a parte la storia della band, le sue evoluzioni, le storie dei dischi, c'è anche una ricerca sulle ispirazioni, le influenze, le caratteristiche che hanno ispirato questo grandissimo artista, non solo del Novecento, ma anche del nuovo secolo e millennio, ossia Robert Smith, che è tornato appunto alla grande con Songs of Lost World ormai un paio d'anni fa. E ti faccio i complimenti perché c'è un lavoro di ricerca mastodontico da parte tua. E, ecco, e sono curioso di sapere proprio partendo da questo, ecco, quale lavoro preparatorio c'è stato per poter arrivare alla stesura di questo libro così denso? Ogni pagina veramente è densa di informazioni, mi sono chiesto privatamente, avendo scritto anche un libro io sui Nirvana, sui testi di Nirvana, dico ma quanto c'è stato sopra per ogni singola ricerca?
Sì, guarda, il libro è nato con una genesi particolare, ovvero praticamente mi sono trovato durante la pandemia, come tutti, un po', come dire, in una situazione particolare, un po' cupa, e ascoltare Cure mi ha fatto bene, ma non come immaginavo, ovvero, sai, le sfighe che uno sente, sentirsi incanalizzato, diciamo, nella tristezza di qualcun altro che ti fa capire di essere compreso. No, in realtà io sentivo dell'allegria nei Cure e un lato positivo, un lato di energico che non trovavo solitamente nei libri della band. Eppure so che chi come me ascolta i Cure da anni ha comunque capito questo aspetto dei Cure e volevo parlarne un po' meglio. Così durante la pandemia ho iniziato a accumulare articoli su articoli, compravo riviste, andavo in qualche biblioteca, conoscevo persone che comunque avevano la loro collezione, c'è uno scambio frenetico di PDF, manco fossero le figurine calciatori, cosa hai tu? Bene, tu hai, che ne so, Tutti i frutti ottobre 85, bene, io ti posso dare un TV sui sei canzoni. Fantastico. 95, però ovviamente c'è anche molto materiale inglese come Sounds, NME e quanto altro, e ho voluto anche dare quell'estetica, quel feeling di una rivista anni 80 con diverse foto promozionali all'interno del volume, proprio per lasciare questo tocco vintage dal punto di vista estetico. Dopo che ho accumulato una mole interessante di lavoro è stato più semplice scriverlo e volevo fare in modo che ogni album venisse trattato con la giusta dignità, perché anche gli album fra virgolette più sbagliati, più come dire quelli immaginali, alcuni ovviamente come dire tipico che succeda, anche quelli secondo me hanno un senso della carriera, vanno comunque analizzati come tutti gli altri.
Infatti una cosa vista, vai scusa poi
no no e da questo punto di vista mi dà fastidio il fatto che molte analisi, non per forza libri ma anche speciali su internet o comunque articoli sulle riviste, arrivavano a Disintegration Wish e poi c'è una corsa folle tipo 100 metri di Bolt per arrivare alla fine, quando invece solo, anche solo per capire la grandezza e le motivazioni di questo ultimo disco che è uscito, bisogna capire gli ultimi due, capire perché Robert Smith ha deciso di fare le cose per conto suo, prenderla molto lentamente. Ecco, questa cosa va spiegata proprio partendo da un paio di suoi album più deboli, che sono il penultimo e il terzultimo, quindi diciamo che bisogna ho lavorato molto per dare una coerenza e una meritocrazia anche ai lavori meno conosciuti o quelli che magari non erano stati fatti sulla cresta dell'onda, e spero ovviamente che questo aspetto sia stato appunto gradito dai lettori. Per alcuni me l'hanno fatto sapere di persona, per altri non lo so, ma mi auguro che si sia visto proprio questa determinazione da parte mia.
Assolutamente. A pagina 123 si sottolinea una cosa che condivido appieno. Spesso la critica ha accolto i primi tre dischi dei Cure, quindi diciamo tre Imaginary Boys, 17 Seconds e Fate. Ha accolto i primi tre dischi degli anni 80, quindi intendiamo 17 Seconds, Fate e Pornography, sotto la sbrigativa definizione di trilogia Dark Goth. Artisticamente è molto riduttiva e imprecisa, al pari di definire, anche qui sono d'accordo, trilogia berlinese il trittico di album Low, Heroes and Lodger di David Bowie. Infatti, così come una buona parte delle registrazioni di dischi del Duca Bianco non ebbero luogo a Berlino, infatti solo Heroes si può dire, né fossero pienamente debitrici al solo krautrock, allo stesso modo è un delitto incatenare i tre dischi dei Cure nel concetto di mera oscurità e tristezza. Sono tre dischi semmai sintetizzabili con altri tanti movimenti: attesa, azione, conseguenza. Sì, perché appunto hai ragione, non si può catalogare tutto questo sotto la categoria. Sì, sono dischi scuri, penetranti, che scavano dentro, ma c'è anche un qualcosa che pulsa dentro, che pulsa, che fa reagire in qualche modo. Sono d'accordo in questo senso, non c'è decadenza pura. E se c'è in qualche modo, c'è anche comunque una lotta interiore per sovrastare questo malessere, come si conclude nella frase di Pornography: I must fight this sickness, find a cure. Come dici anche tu stesso, devo combattere questo malessere e trovare una cura.
Sì, guarda, per me la cosa che distingue più da buona parte le formazioni post-punk, new wave, che si sono lanciati nell'abisso ma comunque con una corda, in maniera tale da tirarla e farsi stare a un certo punto prima di cadere rovinosamente, che poi è quello che ha distinto anche Robert Smith da Ian Curtis, e che i Cure hanno sempre quel pizzico di finale aperto nei loro lavori, anche dove non sembra, anche dove ti sembra che ormai tutto sia finito, tutto porti all'epilogo, al suicidio, al lesionismo più totale. Alla fine c'è sempre un dettaglio che ti rivela che in realtà tu puoi anche coglierla come quella linea interpretativa, se più ti aggrada, ma ce ne sono diverse che ti fanno pensare che magari può esserci un finale anche positivo. Persino nell'ultimo album che abbiamo un po' acclamato tutti e che finalmente ha vinto anche un Grammy, sì, i Cure in generale, c'è questa cosa particolare, cioè ovvero che sembra il finale ancora più pesante rispetto a Fate, l'ultimo brano in song è apocalittico, lui è lì in piedi davanti al pubblico senza più nemmeno la fede, come dice lui, ma poi se uno ha quel vizio che io e te mi sappiamo, cioè quello di comprare ancora i dischi, all'interno sì, nel booklet c'è una bellissima poesia di una canzone che è stata poi tolta all'ultimo dalla tracklist, e lì praticamente c'è un'ode stupenda verso il rapporto che lui ha con la moglie Mary, e anche lì, come per dire, ci ha fregato. Cioè, uno ascolta il discorso Spotify e dice, ecco, a sto giro ti inchiodo, a sto giro non c'è più niente che ti possa, come dire, salvare. Però chi veramente, come vecchio stile, è lì, arriva a casa, mette sul disco, si sfoglia le pagine, perché alla fine noi siamo stati abituati a far quello ai tempi in cui non c'era internet. Io ci ho messo 5-6 anni anche solo per capire che faccia avessero dei musicisti, a volte l'ho scoperto solo dal punto di vista live. Adesso questa cosa non c'è più, fortuna o sfortuna, non sta a me giudicarlo, però diciamo che lui ha messo un'informazione così importante tra quelle pagine, ed è un'informazione che non trovi se vai su una recensione online o su un approfondimento video. È difficile che qualcuno l'ha colta. Infatti, quando io ho fatto uscire l'edizione del libro, che ha il capitolo in più proprio con Songs, l'ultimo album, che tra l'altro è uscito un paio di mesi dopo l'uscita del mio libro, quindi immaginati come io mi sia sentito dopo 18
anni. Quindi questa è una seconda edizione, questa che ho io.
Sì, sì, sì. La prima non aveva quel capitolo perché è uscito tipo 2 mesi prima, okay, di tutto l'operazione di marketing, di andare nel locale dove la band aveva suonato la prima volta a Crowley e mettere il poster e tutta quell'operazione di marketing, che secondo me è avvincente, quasi guerrilla marketing, che ha funzionato molto dal punto di vista punk, perché tu fai un semplice poster e poi lasci che il web promuova per te. Per me è geniale, quasi quanto Bowie con Next Day e il suo rimanere in silenzio in un periodo mediatico in cui vieni a sapere di tutto, rimanendo il paragone con Bowie. Però diciamo che, come dire, è impossibile non aggiungere un capitolo in più, perché questo ultimo parte della sua attività è 100% coerente con la narrazione che ho portato avanti nelle 400 pagine precedenti, ovvero c'è la tristezza, ma c'è il finale aperto, c'è Robert Smith nella sua poetica, nelle sue 1000 citazioni, c'è arte, c'è cuore, e c'è ovviamente la qualità musicale, perché senza di quello noi non staremmo nemmeno a parlare qui al telefono di questo argomento.
No, infatti, e soprattutto è un artista, è una band intergenerazionale, cioè unisce veramente più generazioni, dai più contemporanei quando sono nati Cure a giovani, e infatti questo lo si deve anche ai concerti dei Cure, perché magari non sempre i dischi sono stati centrati o a fuoco, soprattutto negli anni 90, però i loro live si sono sempre distinti per lunghezza, 2 ore e mezza, 3 ore, per passione, per insomma performance sempre di grande livello, e chi li è andati a vedere è sempre rimasto colpito, affezionato, e quindi li segue sempre con attenzione in ogni angolo del mondo. E appunto il libro approfondisce proprio anche i vari rapporti tra i componenti della band. Ci sono stati parecchi dissapori in passato, cambi di line-up, esperienze tossiche, ma anche, ecco, il tuo libro sottolinea ispirazioni che possono essere venute da letture, da film, da ascolti di altre band, perché poi anche Robert Smith è stato una spugna in tal senso.
Sì, sì, assolutamente. C'è da dire che io, oltre al punto di vista di cercare qualsiasi riferimento letterario lui abbia esplicitato, a volte anche suggerito, poi qualcuno mi sarà sicuramente sfuggito, ma ho cercato veramente di fare una crasi di tutto quello che venisse in mente, che ho ricercato anche in questi anni, prima ancora di pensare di far uscire un libro su Cure. Ho deciso di dare una grande importanza al suo rapporto anche con tutto quello che è l'ecosistema del Siouxsie and the Banshees, perché appunto lui è un gran fan, lui è stato uno di loro, e lui ha fatto un disco The Glove con il bassista, quindi comunque sì, quindi di una certa importanza, che spesso viene sottovalutata nell'ecosistema della band, perché se noi vediamo solo aprendo Wikipedia e facendoci accompagnare da, che ne so, Spotify, Tidal ad ascoltare, arriviamo a Pornography, poi arriva The Top, poi arriva Head on the Door, e uno dice, ok, ma questo tutto ciò è borderline. Secondo me, se uno approfondisce anche i personaggi che intercorrono in mezzo a questa storia anche parte dei soft sell e quanto altro, capisce meglio come appunto queste persone abbiano influenzato il tragitto, ed è quindi importante analizzare il periodo in cui Robert Smith è stato nei Siouxsie and the Banshees, perché è stato un disco seminale a Ina, e lo invito tutti ad ascoltarlo, anche se per chi è proprio fan di un certo tipo di Banshees suona un po' come The Top per i fan di Cure, sì, però sì. Un po' a sé stante, però
un po' più pop, però beh, se sì, no c'è il live a Royal Albert più... Hall, no, che sì, vedeva sì, anche sì, no, beh, quello è... in video, no, uscì,
sì sì, è prezioso quel live, è una testimonianza per noi unica, per chi non ha avuto la fortuna di poterli ascoltare anche per limiti anagrafici. Ma per me è stato, Ain è stato anche un precursore per una parte di quello showgaze neopsichedelia di inizio anni 90, fine anni 80. C'è infatti chi ne ha assorbito le influenze e poi le ha esplicitate in alcune interviste, credo di aver riportato anche questo verso la fine di quel capitolo, proprio perché ci sono tanti aspetti peculiari, tante riflessioni sulla carriera di Cure che vanno al di là dell'enorme disintegration della trilogia Dark, anche in Bloodflowers, che molti comunque di un po' hanno ignorato quando è uscito, adesso viene un po' meglio contestualizzato perché è in qualche modo cugino dell'ultimo disco, e proprio perché, come dire, la discografia dei Cure andrebbe ascoltata con attenzione tutta, poi ovviamente ognuno prende ciò che vuole da questo bagaglio enorme artistico, però il mio obiettivo era sempre quello di non sottovalutare niente.
Allora Federico, io ho scoperto una cosa che ignoravo, che Robert Smith ha prodotto anche un 7 pollici di una band chiamata Animation, all'epoca di Fate, no, di Pornography più o meno, era il periodo, quindi nel 1982. Ecco, lui produsse il 7 pollici di tali Animation, che penso abbiano fatto solamente questo 7 pollici, che poi metà delle copie realizzate, che già erano poche, sono andate squagliate perché lasciate da Robert Smith nel bagagliaio della macchina di Steve Severin sotto al sole, alcune, quasi la metà delle 500 copie sono andate distrutte, quindi potete immaginare che il valore di questo 7 pollici ha delle cifre importanti. Allora noi ci ascoltiamo Frame One, così come curiosità, a proposito poi di curiosità riguardo i Cure, poi ci torneremo. E allora eccola qui, Frame One, questi erano gli Animation prodotti da Robert Smith nel 1982, eccoli qui.
Past the city is crowded.
Animation, oscura formazione post-punk inglese proveniente da Crowley, la stessa città d'origine di Robert Smith e dei Cure, e lui li produsse nel 1982, ecco. Possiamo dire, Federico Francesco Falco, che internet ci aiuta proprio in questo. Magari sarebbe stato impossibile fino a un po' di anni fa recuperare questo lavoro, se non spendendo tanti soldi, quantomeno ora con YouTube lo possiamo ascoltare.
Guarda, ci sono delle cose dell'ecosistema Cure che davvero ascoltare il vecchio stile si andrebbe falliti. Fra questo, le prime registrazioni dei Fools Dance, che sono la band di Gallup del periodo di, come dire, di attesa fra i due dei Cure, ma sono tutte produzioni da 500 copie che spesso hanno avuto comunque ristampe con dei bootleg non ufficiali, appunto, e quindi, come dire, anche solo setacciarli. A fine anni 90 c'erano alcune webzine o comunque riviste specializzate che ti facevano uscire la discografia in te, anche 3 pagine, tu compravi la rivista anche solo per vedere se ti mancava qualcosa. Adesso santo Wikipedia, quantomeno con 2 click hai già tutto, tutto in mano. Diciamo che sono anche state palestre per capire Robert cosa potesse e cosa non potesse fare, perché certo che sei stato un po' sballato e ti dimentichi dei dischi a marcie, capisci che fosse il ruolo di gestire un'etichetta o magari sta troppo in cabina di regia a produrre qualcun altro, non è a far tuo. Infatti spesso poi lui avrà ruoli in mix in qualche produzione, ma difficilmente si prende a carico di un progetto intero di per sé. Tra l'altro, fra i progetti comunque lasciati a metà da Robert, c'è quello di quello che sarebbe stato un libro di racconti per bambini, che appunto non si è poi mai concretizzato, che è nato appunto negli anni 80, e tante altre piccole cose di cui non sappiamo bene, come dire, la...
anche il famoso disco solista che doveva uscire.
Sì, l'effettività, per esempio quello, ma sai perché dico che alcune notizie ovviamente vanno prese con i guanti, perché Robert fa le interviste, ho notato che è anche un sacco burlone, e quando riceveva troppe interviste in un lasso di tempo di un mese ai tempi, certo, le promozioni erano una roba spaventosa. Immagino che dovesse rispondere tipo a 30 persone al giorno, a volte anche di lingue diverse, che magari parlavano un inglese stentato, probabilmente si annoiava e qualche volta tirava giù qualche frottola, per dirlo in breve, e quindi probabilmente non tutto va preso esattamente com'è, ma a volte ho lasciato nel libro anche, come dire, la sua storia e poi magari il punto di vista di qualcun altro, perché magari anche se c'è una smentita su una determinata teoria, la sua, come dire, la sua analisi è così curiosa, è così brillante, che è un peccato che venga persa in qualche rivista ingiallita che appunto domani magari verrà distrutta e nessuno lo verrà a sapere. Sono un po' come le leggende popolari, ecco. Le leggende popolari che rimangono fra i fan di Robert Smith, che però è carino anche importarle fuori da questo ambiente e fornirle per tutti quelli che sono i cultori di musica.
Tra l'altro, ecco, hai citato una band che è durata poco, quella di Simon Gallup, che si chiamava Fools Dance. La curiosità è che il singolo che uscì degli Animation veniva pubblicato da un'etichetta chiamata Dance Fools Dance, quindi poi il nome della band di Simon Gallup andrà a coincidere con l'etichetta che aveva pubblicato invece il 7 pollici degli Animation. Non so se è una coincidenza o no.
Diciamo che comunque rimanevamo in un ambiente di piccole label che spesso venivano tirate su più che altro per sperimentare, per far uscire quello che serviva in quel momento. Poi avevano una distribuzione così piccola e quindi non c'era quel pensiero dietro di fare, che ne so, un business plan, chiamare un reparto marketing. Spesso erano situazioni in cui oggi pensiamo di fare questa cosa per far uscire un prodotto la settimana prossima, ok, chiamiamolo così, facciamolo così, insomma è una cosa molto, certo, molto, molto di pancia, ecco. Però appunto ci dà la possibilità di vedere prodotti che se no sarebbero rimasti in qualche musicassetta e mai più stampati. Mi viene in mente un paragone da fuori, il famoso disco fra virgolette solista di Fletcher con i Depeche Mode, che è rimasto tipo una cassettina. Ecco, nel caso dei Cure ogni tanto qualcosa usciva, ogni tanto qualcosa rimaneva in cassetta e poi è stato fatto uscire nelle versioni deluxe dei Cure.
Esatto. Infatti a ogni fine capitolo, per ogni singolo album, poi ci stanno le curiosità, no? Fai un discorso a parte dove metti, ecco, un appendice che dici, soprattutto andando a pescare dalle deluxe edition dei dischi usciti come ristampa, che era verso il 2005-2006.
Sì, 2005 fino a 10 anni dopo, perché le ultime sono uscite un po' a singhiozzo.
Ed è sul secondo CD, ci sono sempre tante curiosità, da quel brano celebre ad esempio su Fate di Carnage Visors, che originariamente uscì solo sulla cassetta, che era il brano composto dai Cure, un lungo strumentale che accompagnava l'apertura dei concerti del periodo di Fate, con accompagnava la videoproiezione di un film girato, se non ricordo male, dal fratello di Simon Gallup, e ad altri brani mai che hanno visto la luce. Ad esempio c'è un'altra traccia che accompagnava i live di Pornography, che sarebbe la Carnage Visors di Pornography, e anche lì presente nella Deluxe Edition. E poi ci sono altre chicche, suggerimenti, foto promozionali anche dei dischi dell'epoca, no? Cioè, come, aspetta, se le ritrovo faccio vedere anche in video, vabbè. Comunque, insomma, sì, hai tirato fuori parecchie curiosità anche in tal senso, che sono molto, ecco, per esempio quella di The Top, dove lì si poteva acquistare il disco da Woolworth, questa è una pubblicità dell'epoca che potete vedere anche in video. Al costo di 4,79 sterline, chissà quanto sarebbe.
Lì toccava partire con le come dire, con le svalutazioni di valutazione e quant'altro. Comunque volevo fare due appunti veloci. Vai. A riguardo di questo aspetto, ovvero io consiglio sempre, a prescindere dalla Vele Deluxe, di comprarsi le stampe, quelle anni 80 CD, o almeno quelle inizio 90, perché le versioni deluxe hanno questo vizio di essere un po' più pompate dal punto di vista delle dinamiche, e spesso viene un po' sacrificato l'aspetto audiofilo. Quindi, se proprio devo consigliare tra originale e deluxe, meglio andare di originale, perché a volte gli album vengono un po' più, non dico resi inascoltabili, ma un po' più potenti, ma non come erano nati, quindi sono come leggermente snaturati in quella versione lì.
Anche se però sulle Deluxe Edition è lo stesso Robert Smith averci messo mano, comunque.
Sì, sì, ma diciamo che, se proprio gli devo muovere una delle critiche, diciamo che il suo mettere mano su alcune cose non sempre è stata una cosa positiva. Quindi, anzi, io credo che dal punto di vista delle produttivo, spesso il meglio l'ha raggiunto quanto ci aveva qualcun altro in cabina di regia con lui. Quando ha smesso di farlo, o quando ha iniziato ad avere qualcuno che gli diceva troppo di sì, e lì la qualità sonora, non parlo di qualità degli album, certo, ma proprio certo, sonora, è andato leggermente a calare. Ma questo ovviamente è un mio punto di vista, che rimane tale, insomma.
Allora, siamo in conclusione di questa chiacchierata, speriamo di avervi incuriosito. Tra l'altro segnalo che per Odoi è uscito anche un altro bel libro di recente collegato al post-punk, che magari approfondiremo anche con l'autore prossimamente, che sto leggendo in contemporanea entrambi i libri, e devo dire sono avvincenti entrambi, non so se tu l'hai letto oppure no.
Sì, sì, sono due volumi complementari, perché entrambi parlano di come la noia e il grigiore delle province inglesi soprattutto ha comunque ispirato musicisti a far cose che magari oggi sarebbe un po' più difficile, perché c'è un aspetto che viene spesso sottovalutato nel contemporaneo, quello della noia, ovvero, non voglio farne un discorso ai miei tempi perché è brutto, ma però quando non hai un telefono in mano e abiti in una città in cui non c'è niente, è più facile che qualcosa lo crei, perché vuoi sfuggire da questa noia. E sia questo libro che quello mio, soprattutto nella prima centinaia di pagine in cui si parla dell'underground appunto inglese, soprattutto di Crowley, è una lezione anche a questo, ovvero combattere la noia coarte per creare un qualcosa dove appunto non hai molto da fare. È un discorso che parte dal punk, ma poi continua col post-punk.
E non dimentichiamo un altro aspetto importante, sociale e politico: era l'epoca thatcheriana e l'avvento della Thatcher.
Sì, sì, certo.
E quindi è anche un'epoca di decadenza per l'Inghilterra, di grandi difficoltà, di chiusure di fabbriche, quindi di lotte da una parte, ma anche di disillusione dall'altra, e difficoltà sociali, perdite di lavoro, insomma era tutto un insieme di cose all'epoca per la terra britannica, che poi lì, ecco, parliamo soprattutto dell'Inghilterra, chiaramente, di quel periodo inglese, insomma, e quindi questo è un altro aspetto da sottolineare. Alla noia si reagiva con la musica, con l'arte, e sicuramente sono due tomi molto importanti. Senti, tu hai un tuo disco preferito, The Cure?
È come dire se vuoi più bene mamma o a papà. Ti posso dire che ho una canzone che credo sia sottovalutata, e se me la stai chiedendo per mandarla in onda, ti direi Watch Me Fall da Blood Flowers, perché ha un crescendo clamoroso secondo me, e non è mai valutata abbastanza, nonostante i Cure abbiano dato spesso il meglio nelle opere lunghe. Watch Me Fall è tipo Robert Smith che ascolta e prende nota da Neil Young e tira giù uno di quei capolavori essenziali chitarristici così intensi, così da trame spesse, che è facile che scoraggi un appassionato dei Cure che viene da un altro background, ma ascoltato più volte dici wow davvero.
E sottolineerei pure che c'è un lavoro sempre intrigante al basso di Simon Gallup anche in questo brano, ma così come in tanti brani dei Cure che hanno una loro caratteristica. Pensiamo a un brano celebre come A Forest, senza quel giro di basso sarebbe un'altra canzone. Ma potremmo dire anche Love Song e via dicendo, insomma. Quindi, faccio rivedere di nuovo in camera il libro di Federico Francesco Falco, Close to Robert Smith. Compratelo, vale veramente la pena. Per Odoglia Edizioni, quindi sono ben contento di averlo presentato con te. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a cui tieni in particolar modo, che ecco vuoi sottolineare, a te i microfoni.
Non mi stancherò mai di dire che la musica appunto va supportata dal punto di vista della sua esperienza totale. Va bene ascoltare prodotti in streaming, ma avere tra le mani il prodotto esattamente come l'ha pensato l'autore è un qualcosa di fondamentale per amarlo davvero. Altrimenti è sempre come guardare le foto di una città da parte delle vacanze di un amico che magari ha condiviso robe su Instagram, ma non averci mai messo veramente piede sopra. Magari è un discorso un po' paternalista, un po' romantico, un po' vintage, non mi interessa, ma lo faccio non tanto per vantare la mia persona o il mio ego, ma come consiglio personale a chi è appassionato di musica. Fa proprio bene al cuore, e il modo per risparmiare, per avere comunque certi dischi a poco, oggi che c'è internet ci sono infinite vie, quindi davvero acquistate usato, non usato, scambiate.
Certo,
l'importante è avere comunque una visione completa di ciò che state ascoltando.
E poi c'è insomma IKEA che vende i mobili apposta, quindi potete utilizzarli. Ecco qui Watch Me Fall, Cure da Blood Flowers. Grazie a Federico Francesco Falco per questa chiacchierata, e poi tra poco ci sarà anche il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Ciao Federico, ciao.
Grazie a voi, buona mattinata.
watching me grow small. I watch me disappear. Slipping out my ordinary world, out my ordinary eyes. Yeah, slipping out the ordinary me into someone else's life. To someone else's
Una lunga, lunga cavalcata per i Cure di Watching Me Fall, Blood Flowers, il brano scelto da Federico Francesco Falco, che abbiamo avuto oggi ospite per raccontare del suo bel libro intitolato Close to Robert Smith, edito da Odoia.